E vado avanti alla domanda di Nadia. Che Dio vi benedica, fratello Giuseppe e sorelline tutte, per le preziose notizie che ci inviate sempre. I tempi sono maturi, Maranatà. Un vostro pensiero, quando si riceve lo Spirito Santo, è obbligatorio fare parte di una comunità o possiamo seguire solo la Bibbia? Dico questo perché nessuna chiesa rispecchia esattamente il punto di vista di ognuno di noi. Per alcune cose sì, per altre magari meno.
E comunque la troveremo mai una chiesa che è perfetta, neanche Gesù. Anche lui aveva mormoratori, lamentatori, c'era un Giuda. Quindi se cerchi la chiesa perfetta, good luck, buona fortuna.
Oh,
Non esiste, no?
dovete vedere qui tra di noi, in questa missione, quante opinioni diverse, quante teste diverse ne abbiamo, perché veniamo da culture diverse, modi di fare diversi, quindi siamo ognuno con il suo mondo, però c'è una unità in Cristo intorno alle scritture. Quando hai un'opinione diversa, andiamo alle scritture e lì troviamo un accordo sempre.
E qua ci siamo messi d'accordo che quando ci sono disaccordi si va alla parola. Infatti,
Sì.
a volte abbiamo poco tempo da perdere qui con le riunioni, quindi ne facciamo, cerchiamo di non farne troppe, perché a volte sono troppe qui le riunioni che facciamo. Cerchiamo di tagliare corto e diciamo: sentite, dobbiamo prendere questa decisione. Va bene? E allora subito ognuno un'opinione diversa, no? Allora io di solito dico: sentite, domani mattina ci riuniremo. Un'ora, mezz'ora prima della sveglia, preghiamo e digiuniamo un'ora. Venite. E chi ha suggerimenti, però devo accompagnarlo con la scrittura, se no altrimenti tacciansi nella chiesa, maschio o femmina, quello che siete.
Amen.
Si taccia nella chiesa. Se non avete suggerimenti con la scrittura, vi amiamo, ma la
Sì.
parola è d'argento, ma il
Sì.
silenzio è d'oro.
Amen.
E allora 448 si sistemano le cose. Lo suggeriamo a tutti.
Giusto, amen. E dice Nadia, a me piace seguire i consigli di fratello Giuseppe di
A me
una
mi
chiesa.
piace?
A me piace seguire i consigli di
Ok.
fratello Giuseppe di una chiesa e dell'altra. Ma non sento di dovermi necessariamente unire a qualcuna nello specifico. Io penso che a parte l'insegnamento iniziale, poi si possa andare avanti anche da soli. Per la salvezza, questo potrebbe essere un problema? Che Dio vi benedica, una buona serata in Cristo. Nadia.
Grazie Gesù, Nadia, ti vogliamo bene. No, non per la salvezza, no, noi crediamo nella salvezza eterna, non la perdi, se era vera. Vabbè, ci sono due salvezze ovviamente, c'è quella di libro della vita e poi c'è l'altra, il libro dell'agnello. Assicuratevi che siete sul libro dell'agnello. Come si fa? Abbandonare tutto, dare tutto al Signore, di fatto nel cuore, o insomma mostrare che è tutto sull'altare. Quello è il libro dell'agnello, come ha detto Gesù in Matteo 19, che posso fare per la vita eterna? Devi lasciare tutto. Quindi, o perlomeno a disposizione di Dio.
Ma salvezza in Cristo è una, non sono due o tre salvezze. In Cristo, per il sangue di Cristo, è una salvezza.
Beh, cioè la salvezza è tutto Cristo, ok? Però il libro dell'agnello è una cosa speciale. Sono diversi libri, Apocalisse 20 parla di diversi libri. Quindi c'è il libro dell'agnello dove non puoi venire cancellato. Però le chiese hanno ragione che si può perdere la salvezza quando dicono quello. C'è anche quel caso, c'è anche quello che si chiama il libro della vita. E lo leggiamo in Apocalisse 3.5. Apocalisse 3.5 c'è il libro della vita che può essere cancellato.
Sì, ma quella non la chiamiamo salvezza.
E chiamalo come ti pare, insomma. Insomma, cioè, diciamo, se è sul libro della vita, non vai all'inferno, no? Va
Sì.
bene? Quindi non, cioè io non credo che parla della salvezza se sei sul libro dell'agnello. E lì devi dare tutto, di tutto, di tutto, di tutto, tutto a Gesù. Se tu, solamente tu lo sai se lo hai fatto nel tuo cuore. E allora lì non puoi venire cancellato. Però il libro della vita sì, si viene cancellati, Apocalisse 3.5. Quindi le chiese che dicono che puoi perdere la salvezza hanno ragione, se non è quella del libro dell'agnello.
E
No, no,
quindi
dimmi,
le
dimmi,
chiedo,
ti vedo col punto
no,
interrogativo.
per semplificare, fare veramente semplice capire, Nadia vuole sapere per la salvezza è un problema se non appartengo a una chiesa? E
Se sei sul libro dell'agnello, no.
nell'altro libro sì.
Nell'altro libro, e questo Gesù dice, può essere cancellato se non vinci, può essere qualunque
Però
motivo.
sarai cancellato perché non fai parte di una chiesa?
No.
Allora no, la risposta è no. In ambi i libri la risposta è no.
Non ti arrabbiare.
Ah no, però devo semplificare perché qui ci perdiamo.
Sempre Debo, dove sei? Ci puoi dare una mano per favore? Qui lei è la moderatrice, ma non mi sembra molto moderata questa qua.
No, no, no. Allora, per la salvezza in entrambi i libri, non importa se fai parte di una chiesa o no,
Perché predicatore
perché...
dovrei essere io qui, no? Comunque va bene, ma Debra si calmerà prima o poi.
Perché la salvezza dipende da Cristo, non da una chiesa. La salvezza è individuale. Se tu
Tutto
credi...
dipende da Cristo, tutto, il libro della vita, il libro dell'agnello,
Ecco.
tutto. Anche l'inferno dipende da Cristo, l'ha creato lui.
Quindi se tu ricevi Cristo come Salvatore, tu sei salvo, non dipende da una chiesa. Con
Sì, con tutto il cuore però, eh.
tutto il cuore, sì.
Sì, non a convenienza,
No,
come
credere
vado al
davvero.
supermercato col carrellino a caricare, se mi conviene, se no niente, ciao. Vado in chiesa domenica mattina, scaldo una panca, però io le pecore non le raggiungo, non gli do il Vangelo. E quello lì è un punto interrogativo, che libro è quello lì? Se tu vai a evangelizzare perché è scritto per obbedire ai comandamenti, per guadagnarmi il regno di Dio, e allora no, questo non è il libro dell'agnello, è il libro della vita. Come ha detto Gesù a Matteo 19, al giovane ricco, segui i comandamenti e avrai la vita. Quindi seguendo i comandamenti di Mosè ti puoi salvare, perché lì è compreso anche il Messia. E così gli ha detto al giovane ricco Gesù, segui la legge.
Sì.
Sì, va bene? Dice, sì, ma mi manca qualcosa. Dice, ma ha detto Gesù, Matteo 19, non confondere con Marco 10. Matteo 19 dice, beh, se vuoi essere perfetto, cosa vuol dire perfetto? La sposa di Cristo abbandona tutto. Va bene? E allora si è il figlio dell'agnello. I cristiani che hanno dato tutto a Gesù, con tutto il cuore, tutta la mente, tutta l'anima, sono sul libro dell'agnello. Lo sanno loro però, mica posso giudicare io. Ci siamo?
Sì, allora, conclusione, la salvezza è individuale, non dipende dalla chiesa alla quale appartieni. Vado al prossimo, alla domanda di
Sì.
Nadia. Quindi, lei vuole sapere, ma posso servire il Signore da sola? A cosa mi serve una chiesa? Posso andare avanti per Gesù, servendo, obbedendo la parola, tutto, però da sola.
Allora, molto chiaro la sua domanda, cioè, guarda, che Dio la benedica, questa sorella, però vorrei allargare il discorso qui, rispondere, perché riceviamo altre domande simili. Allarghiamo un po' il discorso nel senso che il solo modo è che tu per fare a meno di una chiesa, Nadia, è solamente se diventi tu una chiesa. Va bene, se diventi una chiesa non ti serve una chiesa, tu sei una chiesa, giusto? Angela, come la vedi tu?
Sì, ma perché devi essere una chiesa? Non puoi essere da solo?
E da solo come fa a essere chiesa? Chiesa è
E
plurale.
perché devi essere chiesa?
Lei dice, no? Cioè come fai a vivere senza chiesa? Tu vuoi fare il guru indiano sotto un albero che non si lava? No, Gesù è venuto per fare una chiesa. Non la chiesa mormona, cattolica o protestante. La chiesa di Cristo. Che poi gli uomini hanno settarizzato, protestantesimo, cattolicesimo, vabbè, questo si arrangiano. Ma la chiesa di Cristo, come dice Giovanni 10,16, dove il pastore è Cristo. Quindi non devi far parte di una chiesa se sei una chiesa. Io non è che sono sempre stato una chiesa. Noi siamo una chiesa adesso, o missione, o comunità, come vuoi chiamarla, fratellanza. Però io per tantissimi anni non ero una chiesa. Capisci?
E cosa eri?
E collaboravo, facevo parte di altri fratelli, di altre comunità. Ho sempre avuto una comunità di fratelli, anche se a volte spesso ho lavorato da solo per una serie di motivi, però ho sempre continuato a far parte di qualcosa. È stato solamente negli ultimi anni che il Signore ci ha dato l'unzione per essere chiesa. Va bene? Però questo solamente i frutti possono dirlo. Allora. Però per avere una chiesa ci vuole un anziano responsabile o pastore, se preferisci, è lo stesso. E perlomeno questo è quello che la parola insegna. Diamo la parola, Filippesi 1.
Sì. Filippesi
Filippesi 1, il primo verso, poi vai a Efesini 4.
1:1. Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi, con i vescovi e con i diaconi.
Quindi ci sono vescovi, diaconi, pastori, anziani, come vuoi chiamarli.
Ah,
Va
ok.
bene.
Quindi non era Paolo da solo.
Però sì, no. Cioè Paolo fondava queste chiese, però non è che poteva stare fisicamente. Allora metteva un anziano o vescovo se preferisci, un diacono. Efesini 4 ce l'hai,
Sì.
comincia dall'11. Cioè, questo spiega cos'è una chiesa, non è solamente tu sei credente, sì, ma non sei chiesa però. Chiesa è un'altra cosa.
E chiesa devi essere, perché dicevi che Cristo è venuto per fondare una chiesa. Anche la sua sposa è una chiesa, quindi devi essere parte di quella chiesa.
Sì, guarda, leggi cos'è Giovanni 10, 16.
Giovanni 10, 16. Dice: ho anche altre pecore che non sono di questo ovile, anche quelle devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge, un solo
Quindi
pastore.
Gesù non è venuto per sparpagliare. Chi non è con me è contro di me, chi non raccoglie con me disperde. Non è venuto per settarizzare cattolici e protestanti. No, sono due sette queste qui, c'è poco da fare. Evangelici, pentecostali, battisti, mormoni, sono tutte sette. Sono del diavolo? No, sono di Dio. Però si sono settarizzati perché non vogliono perdere le loro pecore. Come quelli che vanno col trombone per le strade a maledire i cattolici, perché hanno paura di perdere le loro pecore protestanti. E cioè di rubare le pecore, che non rubate le pecore degli altri. Vengono, se le pecore non vengono da sole, dalle chiese cattoliche a unirsi alle protestanti, è inutile che andate lì col bastone, al trombone a maledirle. Dai cattolici protestanti, ai protestanti e cattolici, ma le pecore sentono la mia voce e mi seguono. Io non ho mai detto a uno lascia la tua chiesa e vieni con me, mai, mai lo dirò. Solo lo Spirito Santo può dire una cosa così. Efesini 4, 11 a 15, torniamo lì.
È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo.
Capisci? Questa è chiesa. Una persona singola o una coppia di sposi sono credenti. Va bene? 13.
Fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo, finché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo.
Questa è la Chiesa. Quindi l'unico modo che te puoi non fare parte di una Chiesa è se tu sei una Chiesa, formi una Chiesa. Un credente non è Chiesa, è un credente. Chiesa è un'altra cosa, è il corpo di Cristo. Devi imparare a lavorare con qualcuno. Non puoi andare in cielo e dire io sono Chiesa per conto mio. Non ho bisogno di sottomettermi al fratello, non puoi dire questo. Una coppia di sposi con dei figli, certo, sono una chiesetta, va bene, in casa, o cellula, come viene chiamata nelle chiese, una cellula, anche quella è giusto, una cellula. Ma questo solamente se non si settarizzano e rimangono parte della chiesa madre, alla quale si sentono di appartenere. Ci deve essere qualcuno, colui che non può lavorare con nessuno, non può lavorare neanche con Dio. Va bene? Quindi, però, se sei settarizzato, non sei una chiesa biblica, perché la chiesa si chiama ecclesia. Chiesa viene da ecclesia greco, nel senso biblico. Cosa vuol dire ecclesia, chiesa? Vuol dire assemblea, congregazione, adunanza, come lo era per esempio la chiesa di Corinto, di Efeso, assemblee. Una chiesa, però, si è divisa in Corinto, in Efeso, Colosse, eccetera. Però fratelli che si amavano, si aiutavano. Questa era la prima chiesa. Oggi le chiese sono come vogliono essere loro. Per essere una vera chiesa bisogna prendersi la responsabilità di fare anche l'opera di chiesa. Cosa vuol dire? Vuol dire che per essere chiesa devi prima essere in grado di poter guidare le pecore, guidare la congregazione, inviare missionari, per esempio oggi abbiamo Dora e Adriano che stanno viaggiando, evangelizzando, dare il messaggio profetico del momento, devi essere in grado di addestrare i profeti, gli evangelizzatori, addestrare gli insegnanti, le pecorelle che seguono, secondo Timoteo 2:2, insegnare ad altri, che insegnano ad altri, e questa è Chiesa.
Sì, sì,
Chiesa
sì.
non è uno che sta a casa e legge la Bibbia. anche al parco evangelizzare un po' di persone, d'accordo? E poi dove vanno questi qua? Quindi anche per grazia di Dio, anche la grazia di guarire gli infermi, come dice Giacomo 5, la guarigione degli infermi è uno degli incarichi della Chiesa. Ce l'ha Giacomo 5,
sì.
14 e 15.
C'è qualcuno che è malato? Chiami gli anziani della Chiesa ed essi preghino per lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. La preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. Se egli ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati.
Va bene, quindi la Chiesa, per essere Chiesa, devi pregare per gli infermi. Non guariranno sempre, però prima o poi qualcuno deve guarire anche, perché Gesù è anche guarigione.
Ed ecco, ti serve la Chiesa quando tu sei malato. Dice, quando tu sei malato, chiama i tuoi anziani e loro pregano per te. E loro ti aiutano a guarire, perdonare i peccati. Però tu hai bisogno di anziani, tu hai bisogno di qualcuno che prega per te, è la tua Chiesa che lo fa.
Quindi qui la Bibbia prende, lo Spirito Santo qui prende per scontato che è una Chiesa alla quale rivolgerti per chiedere agli anziani di pregare per te. E non puoi andare dagli anziani solo quando hai bisogno. E quando hai bisogno loro di te? Eh no, io faccio fatti miei, questa è la mia casa, la mia bicicletta, la mia macchina, ciao ciao. Non ho bisogno di nessuno, se ho bisogno vi chiederò. E no, caro, non è così la Chiesa. La Chiesa è andare e prendere, date e vi sarà dato, buona misura. Con la misura che date vi sarà ridato, vi sarà rimisurato. Quindi, appunto, quando dico, quando cooperate con altri fratelli, assicuratevi che non siano fratelli falsi, che solo prendono, pagami qui, pagami là, grazie qui, grazie là, alleluia, alleluia. E no, questi sono falsi fratelli. Fratello prende, ma poi deve anche dare. D'accordo? Oh.
Amen, amen.
Quindi, e poi lui, cos'è che chiede? Quando si riceve lo Spirito Santo?
Dice, quando si riceve lo Spirito Santo è obbligatorio fare parte di una chiesa, di una comunità, o possiamo seguire solo la Bibbia?
Guarda, sorella, non è la prima che ci chiede questo. E sai, io cerco sempre di rispondere a tutti, quindi non è che sto parlando solo con te. Mi raccomando, non te la prendere male, perché qui rispondo un po' a tutti, soggetti che tu neanche hai chiesto. Quindi abbi pazienza, è che io ho tanti fratellini e fratelli che devo. E certo che devi seguire la Bibbia. Quando ricevi lo Spirito Santo, è obbligatorio far parte di una comunità o possiamo seguire solo la Bibbia? Certo è che puoi seguire la Bibbia, però essendo da sola non puoi interpretare la Bibbia alla tua maniera, alla pentecostale, alla cattolica, alla battista, alla presbiteriana come fanno oggi. Ma ti serve di collaborare con una chiesa con la quale consigliarti e con qualcuno che anche ti corregge, perché nella chiesa c'è sempre qualcuno, un anziano responsabile, tanti anziani, ma c'è un anziano che corregge gli anziani che correggono le pecore. Così che funziona. Nella nostra chiesa abbiamo il corso biblico per tenere tutti quanti nella parola. Poi abbiamo fratelli anziani che non vanno in giro col cartellino, però se li vediamo dei frutti, che loro guidano le pecore e mandano testimonianze, ci raccontano di quello che il Signore sta facendo tra di loro, le persone che vengono guarite, le persone che vengono convertite. Questi sono anziani. E poi ci sono le pecorelle sotto, che sono i fratelli nuovi appena arrivati, che neanche ne imparate a memorizzare. Allora questi gli diamo il latte col cucchiaino, un po' di latte, un po' di acqua, attenzione che il latte forte gli fa male.
E come eravamo tutti all'inizio.
Come eravamo tutti, io per primo. Va bene, quindi non possiamo interpretare la Bibbia come vogliamo noi. Io, per esempio, faccio errori di ogni tipo, io. E i fratelli intorno qui, cominciando con Angela, mi sono indispensabili, mia moglie mi tiene un occhio su di me per consigliarmi e anche per correggermi. Andiamo a Romani 3, le correzioni, sì. Ecclesiaste 4, verso 23.
Romani 3, 23. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio.
Amen. Tutti hanno peccato, quindi te, una persona da sola, è priva della gloria di Dio, però un altro lo può aiutare, no? 1 Corinzi 10, 12, Ecclesiaste 4.
1 Corinzi 10, 12. Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere.
Ecco, attenzione, non crede. Io so cosa faccio. Io sono abbastanza spirituale, io non ho bisogno di una chiesa. Non puoi dire questo, perché questo non è il piano di Dio.
Sto pensando a Gesù. Se Gesù avrebbe pensato così, quanto è difficile sopportare 12 discepoli che la pensano in modo diverso da me.
Cioè Gesù poteva dire
se
questo.
Se Gesù avrebbe detto così,
sì.
E sarebbe rimasto da solo, per convertire, per fare miracoli. Oggi il cristianesimo non avrebbe arrivato a noi.
Infatti Gesù non gli servivano i dodici, poi faceva meglio da solo, però ha detto no, devo dare l'esempio di che ci vuole una chiesa. C'era Giuda che andava sempre in giro da solo e quando un momento ha bisogno di correzione, di qualche sgridata, era solo. E per 30 denari non ha capito più niente.
Sì.
Va bene, quindi essere da soli è pericoloso. Io quando vado in città, Angela, tu sei mio testimone, io non vado mai da solo. Mi hai visto mai andare da solo in città?
No, mai.
Magari da un meccanico per portare una macchina, che so, che capiterà una volta
anche
in tre anni.
Anche in quel caso sempre vuoi qualcuno con
perché
te.
È così, no? Cioè, è più rilassante avere una sorella, una moglie, un fratello, e che ci si corregge a vicenda. Tu non cascherai mai nella forza pornografia se c'è un fratello insieme a te. E cosa stai guardando a quell'edicola? Oh, datti una mossa. Ah, sì, sì, signore, perdoni. Cioè, non capita questo, però lo uso come esempio.
Quindi vediamo dall'esempio di Gesù che lui ha addestrato i discepoli per portare il Vangelo alle prossime generazioni. E anche quello è lo scopo della Chiesa, di addestrare i discepoli così le future generazioni verranno evangelizzate.
Amen.
Altrimenti tutto si ferma.
Amen.
Tutto si ferma, nessuno evangelizza più.
Gesù non gli serviva dei 12 discepoli, erano 12 problemi. Generazione perversa fino a quando vi sopporterò, diceva. E ha fatto uno sforzo, non perché i 12 erano una chiesa perfetta, no, ma perché lo potevano diventare. Quindi scegliti la chiesa dove Dio ti manda, e mettici il cuore. Il pastore non è perfetto, però se Dio ti ha mandato in quella chiesa lì, aiuta il pastore. E il pastore fa sbagli, d'accordo, tu sei l'unico al mondo che non fa sbagli, no. Quindi potrei dargli una mano. Non sto parlando a te, sorella, parlo in generale, ok? Niente offese qui. Però succede di questo. Va bene, succede anche di questo.
Allora, a che altro serve la chiesa? Cioè, quali sono i vantaggi di avere una chiesa? Perché da sola non ce la faccio?
Ma guarda, ha letto Ecclesiaste 4?
No.
Leggi Ecclesiaste 4, 9 a 10. Anche Marco 6 devi leggere.
Ecclesiaste 4, 9 e 10.
Sì.
Due valgono più di uno solo, perché sono ben ricompensati dalla loro fatica. Infatti, se l'uno cade, l'altro rialza il suo compagno. Ma guai a chi è solo e cade senza averne un altro che lo rialzi.
Gloria a Dio.
Ecclesiaste 4, 9 e 10.
Hai capito? Viene Marco 6, 7. E quindi dice guai a chi è solo e quando cade non c'è nessuno che lo rialzi. Sta parlando non si inciampia su una pietra, sta parlando specialmente quando cade nel peccato. Che non c'è nessuno lì, date una bella sculacciata nel nome di Gesù. Svegliati. Giuda, dove stai andando? Devo andare a prendere 30 denari. Stolto, cieco, fermati. Quella non è la via 30 denari, è la via della corda dove ti impiccherai.
Yeah.
Dove sei? Che scrittura c'è?
Marco 6, 7.
Cosa dice?
Dice, poi chiamò a sé i dodici e cominciò a mandarli a due e diede loro potere sugli spiriti immondi.
Quindi a due e due. In comunità abbiamo delle regole qui. Nel limite del possibile sempre accompagnarsi un fratello, una sorella. E vi assicuro, è bellissimo.
Sì.
Gloria a Dio.
Sì, sì, sì.
Guarda, come dice Filippesi capitolo 2, dice l'isolamento diventa un'abitudine. E alla fine ti ritrovi ad essere un settario senza che te ne accorgi. Il diavolo serpente viene piano piano, comincia a pensare che non devi sottometterti. E perché sottomettermi? E invece la parola dice, verso 3, Angelina.
Filippesi 2, verso 3. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso.
Amen. Quindi il motivo che è difficile, diciamo, crescere una chiesa è perché non vogliamo ricevere correzioni. Il mondo ti insegna, non bisogna avere, dice, perdi l'autostima se uno ti corregge. Come osi dirmi che io oso, Dio osa, la Bibbia osa.
Sì, voglio dire nel mio caso che i miei momenti da sola con Gesù per me sono i più belli, sono importantissimi, non potrei farne a meno. Però ci sono alcune lezioni che non posso imparare da sola, senza la mia Chiesa. Proprio il fatto che abbiamo opinioni diversi e punti di vista diversi, per me è un challenge.
È una sfida.
È una sfida per imparare l'umiltà di accettare gli altri, di tacere, di non spingere le mie idee. Cioè, l'umiltà non si impara da solo, si impara solo in comunità. Ed è una cosa essenziale per la tua fede, per il cristianesimo di oggi, l'umiltà, che non si può imparare da solo. Solo
Amen.
Dentro la Chiesa.
Il bambino cresce, non devi insegnargli a essere egoista, lo sa già per natura. E quindi quando cresce il diavolo ti dice: adesso non hai più bisogno di nessuno, puoi fare quello che ti gira per la testa, fallo, sei libero. Non sei libero, sei schiavo. Guarda, forse condivido una piccola testimonianza mia, va bene. Ci sono stati periodi che io ho dovuto evangelizzare da solo, ok? E cioè, nonostante anche allora il Signore mi mostrava sempre che dovevo ugualmente essere in contatto, in comunione con i fratelli in Cristo che Dio mi aveva messo in contatto e lavorare per quanto possibile con loro. Non era sempre possibile perché la mia chiamata era di evangelizzare in tutto il mondo, viaggiare di qua e di là, e a volte dovevo fare viaggi da solo per una serie di motivi. Però ero sempre in contatto con i fratelli, anche per quei giorni o quelle settimane, a volte mesi che ero solo, perché succedevano cose, però la base è di rimanere fedele. Cioè, e quindi motivi di umiltà, di camminare in umiltà, ricevere correzioni, rimanere in contatto con i fratelli. E quindi, per grazia di Dio, mi sono sempre studiato di tenermi sotto il pastorato di qualcuno più anziano di me nel Signore. Il Signore lo ha benedetto questo, lo ha onorato, mi ha benedetto per questo. Il Signore mi parlava e mi diceva di fare queste cose. Se avessi operato per il Signore, diciamo, da solo, certo avrei risparmiato, come dicevamo prima, risparmiare le decime, per esempio, risparmio soldi. Non devo rendere conto a nessuno, però il Signore mi ha sempre detto chiaramente che anche su questo punto che la sua fedeltà che Dio dà a me era collegata alla mia fedeltà di dare a Lui. Ce l'hai secondo Corinzi 9, guarda.
Sì.
Secondo, devi andare lì. Verso 6.
Secondo Corinzi 9, verso 6. Ora dico questo: chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina abbondantemente mieterà altresì abbondantemente.
Ecco, questa scrittura io la conoscevo, dicevo, se qui faccio il tirchio con Dio, Dio fa il tirchio con me. Vedi, anche Malachia capitolo 3 parla di questo, delle decime. E dovevo farlo per Dio, non per l'uomo. E Dio non mi ha mai fallito. Bene? Vi do due scritture, Genesi 14, 20. E Genesi 15:1, come Dio benedice chi è fedele nel dare. A Dio, attenzione a non confondere le decime di Dio con l'attuale falso Vangelo della prosperità dei falsi profeti, quelli delle bustarelle, non è la stessa cosa. Dio per anni mi ha messo alla prova, Dio mi ha richiesto praticamente di mettere tutto sull'altare, ogni Isacco, ogni mancanza di fede, ogni superbia, qualsiasi idolo, per esempio seguire la mia fede e non la fede di Cristo. Quindi dopo che ho messo tutto sull'altare, da allora in poi fu Dio, questo è venuto dopo anni, Dio mi ha provato per anni, poi mi diede un'impartizione, una unzione, compreso capire, fluire nelle profezie. Questo è un dono che Dio mi ha dato. Però ha dovuto provarmi nella fedeltà nelle piccole cose. Quindi questo colgo l'occasione per ringraziare i fratelli che con i loro aiuti e sacrifici rendono possibile con il loro sostegno, le decime e tutto, che rendono possibile che fino adesso non abbiamo dovuto vendere le rivelazioni, gli insegnamenti di Dio. Quindi pregate che possiamo andare avanti, fratelli. Andare avanti mantenendo tutto gratis per le pecorelle. Quindi Dio vi benedica, fratelli, lodiamo il Signore per voi. Grazie per il vostro amore, il vostro sostegno. E proprio grazie a voi che il Signore ha reso possibile nella nostra Chiesa, che adesso il Signore ci ha dato la benedizione, sono 3.500 studenti, che si sono iscritti, giusto Angela?
Sì,
3500, sì, che
3.500, sì.
si sono iscritti nel nostro corso biblico profetico e che lo diamo gratuitamente, naturalmente.
Amen.
E grazie a voi, fratelli, per la vostra fedeltà. E anche giornalmente le pecorelle si iscrivono agli insegnamenti, ogni giorno arrivano, gloria a Dio. E poi ci sono 42.000 fratelli che ci seguono in internet. E gloria a Dio, tutto questo grazie a voi fratelli che i vostri sacrifici, va bene? Quindi però la mia testimonianza è che ho dovuto essere fedele nelle piccole cose e Dio mi ha benedetto nelle grandi. Quindi tutto quello che vedete qui è perché abbiamo cercato di essere fedeli e con l'aiuto di Dio il Signore ci ha aiutato. Va bene, quindi cara Nadia, carissima sorella, so che da vari anni tu fai parte della nostra missione. Mi scuso se ho allargato il discorso a cose che altri fratelli hanno chiesto. Va bene, e quindi devo un po' cercare di rispondere un po' a tutti i fratelli che chiedono cose simili. Poi sta a ciascun fratello e sorella, sto parlando a tutti, se seguire la nave della comunità, dalla chiesa, con la propria barchetta a remi, perché sai, la barchetta a remi, rema dietro la nave, perché vuole essere indipendente,
Ah.
o se fare parte dell'equipaggio nel sicuro della nave. Certo, la nave ci sono regole, c'è il capitano che magari grida, presto ammainare le vele, presto questo, qui, sveglia, viene la tempesta, di corsa, per Androni, forza che viene la tempesta, e dice, oh, però questo qui mi grida sempre, questo qui, questo mi colpisce la mia autostima. È umiliante sottomettersi a un capitano di una nave, però prova ad andare con una barchetta senza capitano. Sì, puoi remare in qualunque direzione, nessuno ti rimprova, ma quando viene la bufera, cosa fai con la tua barchetta? Con
È
la tua
vero,
zattera, cosa fai? Che poi diventerà una zattera, una tempesta. E allora prima o poi tutti i fratelli ci troviamo in qualche bufera e prima o poi la barchetta sarà nei guai, è isolata. Fratelli indipendenti, io parlo a voi fratelli indipendenti, siete sicuro che questo è quello che desiderate? Va bene, Signore Gesù aiutaci. Amen. Quindi c'è stato Paolo in 1 Timoteo 1 che ha parlato di barchette, barchette che per qualsiasi motivo hanno fatto naufragio. Verso 19 ce l'hai?
1 Timoteo 1,19. Conservando la fede e una buona coscienza, alla quale alcuni hanno rinunziato, e così hanno fatto naufragio quanto alla fede.
Ecco, capito? Quando ti isoli è facile fare naufragio. Che una barchetta a remi, cioè in un tifone, non è lo stesso. E invece una nave, la chiesa, e allora, perché ci sono molti marinai che
Che si aiutano.
ci si aiuta, va bene. Il naufragio non è sempre colpa nostra, però può capitare per qualunque motivo. Però se siamo soli o ci manteniamo distanti dalla nave, sto parlando nello spirito, allora saremo in difficoltà. Nessuno è obbligato a fare parte di un ovile. La chiesa è un ovile, può tenersi fuori, ma attenti, prima o poi verranno i lupi a visitarvi, perché nell'ovile c'è quella pecora di là che non ti piace, quell'altra pecora di qui che è così, il pastore c'ha il bastone, è meglio per conto proprio. Sì, ma ci sono i lupi, ci sono i lupi. E infatti Paolo diceva molti hanno fatto naufragio.
E mi ricordo, questo mi ricorda la storia come tempo fa sono andata in un viaggio sulle montagne e ho dormito in a place where the shepherds and the sheep were sleeping overnight, in the
Cioè,
middle of the mountain, nowhere.
hai dormito in un rifugio montano, montagna, dove i pastori si rifugiavano la
There was
notte.
nothing there, they just put up a tent with plastic
Ma
and
con le
sticks.
pecore? Erano pastori con le pecore, alla notte si rifugiavano lì ed era un pezzo di plastica,
A tent they built.
una tenda che hanno costruito.
E mi ricordo come di notte era buio sulla montagna e venivano i lupi, gli orsi, e i pastori andavano sempre in giro with a torch, with fire and a big stick.
E i pastori camminavano tutti intorno nel circondario del gregge. E avevano un grosso bastone perché venivano gli orsi
And the wolves.
e i lupi, e si sentivano i lupi, e e venivano anche gli orsi. Allora il pastore alla notte aveva un bel bastone nelle mani e una torcia infuocata, accesa,
yes, yes.
Non una pila elettrica, una torcia col fuoco.
Because there was a big fire the whole night burning.
Tutta la notte c'era un fuoco che bruciava.
And the shepherds were taking turns sleeping and guarding.
E allora i pastori facevano a turno.
There were five shepherds.
C'erano cinque pastori, facevano a turno. E attorno andavano in giro, in continuazione andavano intorno al gregge col bastone e con la torcia del fuoco e gli orsi non si avvicinavano.
Mi ricordo perché ho dormito poco quella notte, perché ogni 5-10 minuti gridavano i pastori, go away, hey, go to the wolves and to the bears.
E ho dormito poco quella notte perché i pastori spesso volentieri gridavano ai lupi per farli allontanare.
Yeah. But the sheep were safe. Nothing happened.
Però le pecore erano al sicuro.
Not one sheep went out of the fold.
Nessuna pecora si azzardava a uscire.
No.
E quelle che si erano separate erano già diventate colazione e pranzo per i lupi.
No, la protezione era lì dentro, intorno ai pastori e al fuoco.
La protezione era dentro. E purtroppo devo dire che ci sono state diverse pecorelle che sono state divorate dai lupi, che adesso sono nel mondo. Potrei fare anche nomi. Va bene, potrei diverso pensando in questo momento, persone che amo tantissimo e si sono fatti divorare dal mondo e hanno perso l'unzione, non capiscono più e adesso si ricevono i pizzicotti, difendono i pizzicotti persino, hanno completamente dimenticato, non profetizzano più, non predicano il Vangelo, non raggiungono le pecorelle. E insomma noi in certo senso ci vergogniamo un po' di queste persone, no? Quindi devo dire ci sono state tristemente persone per le quali abbiamo pianto, persone che ci siamo disperati in preghiera, però e adesso sono lì a difendere il mondo, difendere i pizzicotti, difendere i media, hanno completamente perso l'unzione per 30 monete d'argento di alcune cose che amano nel mondo. Quindi attenzione fratelli a non guardare alla vostra convenienza, alla vostra comodità, eccetera. L'interno dell'ovile è il posto dove il pastore può più facilmente prendersi cura di te e della tua anima. È un posto che naturalmente come soldati, no? Io militare eravamo 50-60 in uno stanzone a Glette Castello e c'è quello che russava, quell'altro così, quell'altro così. Ti abitui. Anche in una prigione, quando prigionieri ricevumbre, i cristiani raccontano delle prigioni che... E ti abitui, e gloria a Dio. In una chiesa però, i fratelli ti amano, il pastore ti protegge, i fratelli ti supportano, ti sostengono, quando sei ammalato pregano per te. La chiesa, Dio ha creato la chiesa. E con più andiamo nel tempo della fine dovremo, chissà cosa il Signore farà domani e in futuro, forse dovremo andare in gruppi con le tende nei boschi o nelle montagne, o magari un fratello c'ha un casolare in campagna, lì metteremo 10 fratelli, 15 fratelli, va bene, quindi sì. Arriverà il tempo che forse dovremo dire ai fratelli, ok, gruppi di 10 riunitevi. Gruppi di adesso abbiamo il limite che il Signore ci ha mostrato, sono 8 persone, non di più, perché appunto non bisogna apparire una grande setta, così no, tranquillamente spargetevi come il sale si sparge. Ma arriverà il tempo che dovremo, chi c'ha una casa, chiederemo se può per cortesia ospitare il numero di fratelli con una tenda, sì, una casa di campagna con delle tende o una roulotte, qualcosa, 7-8 fratelli, 10 fratelli, e arriverà quel tempo lì. Non è, in questo momento credo che non è possibile perché i fratelli non hanno ancora imparato l'umiltà di sottomettersi uno all'altro, di pregare uno per l'altro, di non litigare per i soldi, di non litigare per il cibo. Infatti ho detto state attenti a queste cose perché abbiamo visto dei fratelli che sono venuti qua a Sondamieri e litigavano per alcuni per i soldi, altri perché non vogliono sottomettersi, altri perché vogliono comandare, quell'altro voleva essere un grande apostolo, quell'altro eccetera, cioè voleva che la nostra chiesa fosse fatta a loro immagine e somiglianza invece di quella di Gesù. E allora, ciao, capito, ognuno per la sua strada, va bene? E il Signore ha mandato appunto delle persone qui, alcune dolci, altre invece per insegnarci lezioni di tenere lontano le persone che non devono stare qui. Abbiamo fatto lo sbaglio di aprirci troppo. Siamo stati troppo missionari e poco profetici. Quindi, vabbè, molti sono gli esempi nella parola di quando chi si isola cade nella fossa. Dobbiamo fare esempi? Sansone? Possiamo usare Sansone
Sì, sì, sì.
con Dalila?
Sì.
Chi era quell'altro? Jefte. Sansone, nel libro dei Giudici, capitolo 14, 15, Sansone. Jefte fece di testa sua e dovette sacrificare la sua figlia vergine, ucciderla e sacrificare una figlia vergine dovette. Perché fece di testa sua, non si consigliò. Vedi
Sì.
Giudici, capitolo 11. La sua figlia adolescente vergine la dovette sacrificare perché questo disgraziato ha fatto di testa sua. Salomone non si consiglia con gli anziani come faceva Davide e Salomone cade in una fossa piena di cosa, Angela? Sirene. Sirene erano troppo belle. Sirene troppo belle. Salomone cade a quattro piedi nella fossa. E parlando di Davide, cosa fa? Si isola nel suo cuore, non si consiglia almeno un paio di volte, fatto il suo sbaglio, che per lui era l'eccezione. Una volta riguarda Batseba e poi, cos'è? Seconda Samuele 11, Batseba. E poi riguarda il censimento in Seconda Samuele capitolo 24, il censimento. E questi sbagli costano la vita di centinaia di migliaia di persone. E quasi perde il trono, centinaia di migliaia sono morti per questi sbagli di un re, perché non si è consigliato. Proverbi 18, andiamo lì. Proverbi
Sì. Proverbi
18, 1.
18:1. Chi si separa cerca la propria soddisfazione e si adira contro tutta la vera sapienza.
Ok, quindi Nadia, sto parlando a tutti, ok? Non è che sto proprio. Non mi scrivere e mi dire, ma io non. No, tranquillo, non ce l'ho con te. Però hai toccato un nervo scoperto qua. Che abbiamo sentito di storie che ti fa rizzare i capelli. Chi si separa cerca la propria soddisfazione e si adira, si arrabbia, si offende contro la vera sapienza, la correzione. Quindi Dio ti benedica, sorellina, Dio ti ha dato. Se Dio ti ha dato un pastore, Nadia, rendigli la vita facile, perché se è pastore vero, sta pregando per te e come vediamo in Ebrei 13, 17, parla dell'obbedienza.
Ebrei 13:17. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità.
Gloria a Dio.
Ebrei 13:17.
Qualunque chiesa non appartiene, va bene? Speriamo una chiesa vera. Dobbiamo obbedire ai conduttori, sottomettersi, perché vegliano per le vostre anime, come chi deve renderne conto, finché lo facciano, con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. Cioè, quando un pastore c'ha delle pecore che non vogliono seguire, Signore, ma mi hai dato pecore o capre? E qua non vogliono seguire, vogliono fare di testa loro. Qua si tratta di soldi, di andare qui, di andare là, di evangelizzare, di lavorare insieme, di sottomettersi, di umiliarsi, ascoltare il fratello, correggere in amore, ricevere correzione in amore. Signore, ma sono pecore o capre queste qua? Che il pastore non debba sospirare, Signore, Signore.
Amen.
Concludiamo con 1 Pietro 5,
Sì.
nel nome di Gesù Cristo. Devi andare dall'1 al 7, per favore.
1 Pietro 5, 1 a 7. Esorto dunque gli anziani che sono tra di voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo, e che sarò pure partecipe della gloria che deve essere manifestata. Pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo non per obbligo, ma volenterosamente, secondo Dio, non per vile guadagno.
Quindi non per vile guadagno, vangelo di prosperità, attenzione. Attenzione che oggi c'è questa piaga, questo cancro del vangelo della prosperità. Il diavolo sta cercando di bloccare il supporto onesto, biblico, alle vere chiese, alle decime, così, mischiando col fango del Vangelo prosperità. La gente ha paura adesso a dare una decima, perché ci sono questi lupi, lupi del Vangelo prosperità, che vogliono le tasche piene di soldi. Dio ci liberi, ci penserà il Signore a sistemarle, non per vile
Non
guadagno.
per vile guadagno, ma di buon animo, non come dominatori di quelli che vi sono affidati, ma come esempi del gregge. E quando apparirà il supremo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Così anche voi, giovani, siate sottomessi agli anziani, e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Primo
Gloria a Dio.
Pietro 5, 1 a 7.
Gloria a Dio, gloria a Dio. Quindi ti ringrazio Nadia per la pazienza. Perdonami se ho allargato un po' il
No, hai
messaggio.
fatto bene, così anche io apprezzo di più adesso avere una chiesa. Ho capito anche cose nuove, che mi è utile, mi è veramente utile la chiesa.
E dai un'occhiata a tutte e due le parti. Il bastone del pastore dentro che fa male e il lupo fuori. Il lupo fa una merenda completa. E il bastone del pastore perché non finisce dal lupo, no? Non è che il pastore, un pastore, diciamo, come deve essere, se il pastore non usa bastone, fuori c'è il lupo, c'è l'alternativa. Va bene, allora la scelta. Il mondo, per esempio, parlavo di decime, il mondo che non ha voluto pagare, mondo cristiano, ha voluto pagare le decime a Dio, sta pagando il 50-70% al diavolo adesso. Sono a casa con lockdown, senza lavoro, senza soldi e devo pagare le tasse. Perché? Perché non hanno voluto pagare decime a Dio. E loro aumentano sempre, 30, 40, 50, 60, 70. Sono arrivati a 70, adesso sono arrivati. Invece Dio è rimasto lì. Certo, se vuoi venderti la casa, se vuoi mettere i piedi degli apostoli, come. Perché dice la legge, il Nuovo Testamento non c'è più. No, non che non c'è più, è che nel Nuovo Testamento si vendevano le case. Però se è il minimo per dire così, no? Quindi, fratelli, cerchiamo di essere grati, il bastone del
Amen.
pastore, i doveri biblici, i comandamenti dal Vangelo, che ci proteggono dal diavolo, ci proteggono dalla dottrina di Giuda, ci proteggono dalle dottrine settarie. Va bene, quindi fratelli protestanti e cattolici, smettetela questo protestantesimo e cattolicesimo. Siamo cristiani di Cristo. Quando mai c'è stato un cattolico o un protestante che è andato in croce a morire per te? Non c'è mai stato, c'è stato solo un Cristo. E allora per cortesia, abbassare la cocuzza o il cocuzzone, dipende. Bene, e umiliarsi, mi serve Gesù, mi serve la Chiesa. E ho bisogno anche di un pastore per mantenermi nella strada diritta e stretta della Bibbia. La Bibbia è stretta, non è che la Bibbia ti dà molta libertà. Puoi prendere droga, marijuana, lesbianismo, omosessualità, puoi mandare il pastore a quel paese, tanto sei lì, tu non sei libero, sei schiavo. Quello che ti libera è la via stretta e diritta, una via angusta, una via non facile, è la via di Cristo, è la via di Gesù. La via per la quale lui ha camminato. Alleluia.
Amen.
Gloria a Dio. Amen.
Amen.
Ho
E voglio,
finito.
voglio, sì, però voglio aggiungere, io perché parli del bastone del pastore che sembra che oh, fa male le correzioni, ma io vedo il bastone e le correzioni, le vedo come la mia protezione. Perché io sempre vi ho visto voi, fratelli intorno a me, te e Deborah e gli altri, vi ho sempre visto come la mia protezione dal mondo e dai suoi inganni. Perché quando io ho alcune idee sbagliate, o peccati, o tentazioni, voi mi portate sulla strada giusta e subito mi rendo conto, oh, da sola non ce la faccio, guarda, i fratelli mi aiutano. O da uomini sbagliati, andiamo fuori e mi proteggete da uomini sbagliati. Questo per me è una grande protezione. Perché se no chissà dove mi porta la testa. Quindi per me è utile sempre andare due a due, sempre avere fratelli intorno che sono la mia protezione dal diavolo. Così vi vedo.
Quindi sempre a due quando si può, a volte non si può, non si può. Però
Sì, però di solito
uno
si
che
può.
cerca l'isolamento, cerca la solitudine, cerca come quella sorella americana che è venuta dall'America e voleva fare missionari con noi, ti ricordi? era una sorella americana, che voleva unirsi a noi, ha detto ok, vieni. Allora è tornata in America e poi è venuta per unirsi. Eccomi qua, benissimo, avevo 20 anni, avevo 20, 21 anni. E bene, questo biblico, bene, tutto a posto, era una cristiana di una chiesa. Alla sera dice, bene, io vado fuori in centro. Fa, ah, vai in centro, dove sei? Qua, evangelizzato, dove vai? E mi dice, fa, no, vado a fare una passeggiata, vado a mangiare qualcosa e vai da solo, scusa, le 8 di sera erano. Ha detto sì, vado a fare una passeggiata. Ha detto, ma noi qui di solito andiamo, c'è con qualche fratello, sorella che vengono con te, magari incontrate pecorella. No, voglio andare da sola. Allora dico, ma io non capisco, ma perché sei sola? E perché non si può, è proibito in questa chiesa? Ma non è proibito, però Gesù li mandò 2
Sì,
e 2, sai, sempre
sei più
meglio.
esposta da sola.
Ah, non c'ho la libertà di andare da sola? C'hai la libertà, però se vuoi fare la missionaria, poi di sera puoi incontrare persone, sai, pericolose. Tu
Sicuramente.
sei una giovane donna, l'americana lei, no? Dice, no, ma io voglio essere libera di... Mica sono in prigione. No, no, non sei in prigione. Mica una suora in convento in prigione. È la sua scelta di fare la suora.
Sì, però poi voi
Mica
siete anche responsabili di lei.
discepolo in prigione che andiamo in giro 2 e 2. Insomma, questo, quell'altro, quella impacchiattata è tornata in America. Ma cosa vuoi che faccia? Questi sono gli religiosi. Le chiese non gli insegnano la militanza dei soldati cristiani. Va bene, Paolo dice io sono prigioniero di Cristo. Cioè cos'è prigioniero? Prigioniero nella volontà di Dio. Il marinaio nel sottomarino è imprigionato nel sottomarino. Dice, ah, che peccato che non posso uscire, fare una passeggiata sott'acqua. Ma il sottomarino, la tua prigione, ti protegge dalla pressione che il mare ti ucciderebbe, ti protegge dalla morte del pesce cane, va bene? Quindi, fratelli, la croce è pesante, il Calvario è duro, va bene, e però quella croce è la tua protezione.
Dipende come la vedi, perché Gesù dice la mia croce è leggera, quindi se la guardiamo con gli occhi giusti non è così pesante, dipende dal punto di vista.
La libertà di Cristo è nel Calvario, nella crocifissione, quando capita, nello scalare montagne, nel cercare le pecorelle, nell'amare i fratelli. E a volte tutti lo sappiamo, la carne non se la sente di amare il
Sì.
fratello. Io oggi voglio essere egoista.
Sì.
Io mi voglio vedere un film
Sì.
pornografico.
Oh.
Io voglio fumare marijuana oggi. E poi è avanti così, questa è la carne. E ci sono fratelli che ci scrivono, fanno queste cose. Però, grazie a Dio, spero che hanno smesso, no? Cioè, hanno questi
Speriamo.
problemi
Amen.
e per grazie a Dio ne escono. E va bene, la strada è stretta e diritta, è la nostra strada. In nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
Fratelli,
Grazie, Signore.
amiamo la croce, amiamo il Calvario, amiamo le battaglie. Adesso tutti quanti nel mondo vogliono pizzicarci. E noi gli diciamo no, a noi non ci pizzicate. Ok, leggere oggi o stasettimana, studiate bene Daniele 3 e 6. Daniele 6 e 3. 2 capitoli dove vediamo i figli di Dio che dicono no, noi il vostro idolo non lo adoriamo. E allora noi vi buttiamo nella fornace, ci buttate nella fornace. Non lo adoriamo il vostro pizzicotto, il vostro marchio della bestia che viene. Angela, nel nome di Gesù Cristo, amen.
Due messaggi arrivati, uno da parte di Giuseppino, che anche lui ha inviato quella scrittura di Proverbi 18:1 prima,
Ah, la stessa?
e adesso ha inviato Galati 5.
Cosa dice?
Fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri.
Gradi 5 cosa?
Credo è uno.
Sì, credo che sia una, sì.
Credo è uno. No. Quello è non vi sottomettete sotto il giogo della schiavitù
Ah,
di
questo
nuovo.
cos'è?
Non lo so, Galati 5, non lo
Gradi
so.
5, d'accordo. Grazie Giuseppino, sempre allerta.
E poi 2 minuti fa Clementina ha chiesto una domanda. Carissimi fratelli, sono la sorella Clementina, vorrei fare una domanda a fratello Giuseppe. Un giorno il Signore mi disse che la Chiesa nascerà da me. Fratello Giuseppe, cosa ha voluto il Signore dirmi con queste parole?
Beh, se era il Signore ti sta dicendo che tu vincerai delle pecorelle, vincerai delle anime e che avrai una piccola comunità di pecorelle e nasce da te nel senso che può nascere benissimo da te, nel senso che tu sei fedele, vai a evangelizzare e inviti le pecorelle a studiare la Bibbia con te e loro ti seguono. Per esempio, Angela, quando la nostra chiesa ti ha vinto a diventare missionaria, ti invitavamo tutti i giorni noi.
Sì, sì.
Tutti i giorni con noi.
Studi e tutti, biblici e evangelizzazione.
E tu, siccome sei una pecorella in gamba, ti sei innamorata dello Spirito Santo, innamorata della missione, e sei ancora qui. Grazie per sopportarci.
Grazie Gesù. No, grazie a voi per sopportare a me.
No, è che qui... Qua, cara mia, siamo tutti nella stessa barca.
Amen, amen.
E quindi Clementina, a come lo vedo io, il Signore farà nascere una chiesetta, va bene, una chiesetta, una comunità. Infatti la nostra chiesa è fatta di tantissime piccole comunità e chiesette nelle case, due persone, tre, quattro, cinque, sei, quelle che sono. Mm-hmm. E quindi tirati sulle maniche che il Signore vuole usarti nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
No, no, non può significare altro, perché non è che si può riferire alla Chiesa di Cristo che nasce con Cristo.
Sì,
quindi,
sì.
Quindi può solo significare che una piccola comunità in casa tua, una cellula, una chiesetta, come la vuoi chiamare. Quindi dati da fare che il Signore vuole usarti. Clementina, ti amo tanto.
Quindi inizierà ad evangelizzare.
Amen. Quindi evangelizzate e invitate le pecorelle, se possibile, tutti i giorni. Se possibile. Bisogna vedere. Però io lo facevo tutti i giorni e ha funzionato.
Grazie Gesù.
Capito? Così che almeno se fai un giorno sì, un giorno no, fai un giorno Gesù e un giorno il mondo. Quindi un giorno scrivi nel cuore e il giorno dopo lo cancelli. Tutti i giorni, tutti i giorni. Io ricevo le pecorelle due volte al giorno. Due volte al giorno, 10 persone circa, pomeriggio e 10 alla sera, 20 al giorno venivano lì. E poi, insomma, ogni nazione era diversa, naturalmente. Altre volte ci riunivamo nei parchi. Angela.
Amen, grazie Gesù. Facciamo una pausa, mettiamo un canto e poi... Ancora non so cosa facciamo dopo, ne parliamo nella pausa, se diamo un altro messaggio o se andiamo alle richieste di preghiera. Per adesso ascoltiamo Marcello Marocchi, La pecora perduta.
Dove sei, dove sei, dove sei? Chi ti ha portato lontano da casa tua? Ha ingannato il tuo cuore e ti ha fatto credere che l'amore è una libera poesia, come una piuma vola via. Vola e va dovunque soffia il vento e ti dice questa è libertà. Sono uscito e son venuto a cercarti, ho sentito l'eco triste del canto tuo, tra mille insidie e sangue nelle mani, ho camminato tra sentieri e burroni, scendo in fondo ed alzo la mia luce. Sua mano, mentre il mondo dice lascia stare, per uno solo non vale la pena andare, è soltanto un'anima perduta tra le pieghe della vita. Dove vai, dove vai, dove vai, dove vai? Stai andando incontro a un mucchio di guai. Ed io continuo a chiamarti, non avere paura, non...
ferita, che gioia grande averti ritrovata, vedrai che presto tu sarai guarita. Eccoti, anima mia, torniamo a casa insieme, è finito il tempo del dolore, ed ora è tempo di cantare. Tutti gli altri aspettano che torni e preparano una grande festa, è la festa più aspettata, ti credevano perduta, vola libera, vola, vola davvero, l'anima ha messo le ali al pensiero, è la gioia più grande, la gioia infinita di chi ha ripreso la vita, di chi ha ripreso la vita.